Ed eccomi qua, carissimi amici che siete in ascolto. Ieri, nei versetti dal 15 al 19 di Colossesi, capitolo 1, abbiamo visto 9 caratteristiche di Cristo. Abbiamo anche schematizzato questi versetti da un'altra prospettiva. Al versetto 15 abbiamo visto la relazione di Cristo con il Padre. Poi c'è la relazione di Cristo con la creazione, versetti 16 e 17. E ai versetti 18 e 19, la relazione di Cristo con la Chiesa. E infine, al versetto 20, che andiamo subito a leggere, la relazione di Cristo con la croce. Ora vedremo le cose che Cristo ha fatto per noi. Comunque, leggiamo il versetto 20. E di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, così abbiamo letto, significa che pagando sulla croce per il tuo peccato e per il mio, è stata fatta pace tra Dio e il peccatore. Dio oggi non si accosta all'uomo dicendo «Io sono contro di te, ti sei ribellato contro di me, sei un peccatore, sono costretto a punirti per questo». No, Dio oggi dice qualcosa di interamente diverso al peccatore perduto. Lui dice a me e a te, ho già sopportato la punizione, ho già pagato il prezzo per tutti i tuoi peccati. Voglio che tu sappia che puoi venire a me. La pace è già stata fatta in Cristo Gesù, se solo tu volessi venire a me. Questo è quello che Paolo, l'Apostolo, vuole dire quando scrisse ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. La pace è stata fatta attraverso il sangue della croce di Gesù. Paolo mette il perdono dei peccati insieme al sangue della croce. Dio può perdonare perché il prezzo è già stato pagato. Gesù ha pagato quel prezzo attraverso il suo sangue sulla croce, quindi un Dio giusto può perdonare. Dio non è un vicino antipatico che si piazza dietro l'angolo pronto a colpire il peccatore, a trovare delle colpe in lui. Dio ha le braccia aperte e sta dicendo, «Vieni e ti darò il riposo della redenzione». E di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. La riconciliazione è verso l'uomo, la redenzione è verso Dio. Dio oggi sta dicendo a tutti gli uomini, io sono riconciliato con te. Ora, tu vuoi riconciliarti con me? Questa è la decisione che l'uomo deve prendere. Paolo lo spiega molto chiaramente nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti dal 18 al 20. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Molte persone sono convinte che un uomo debba fare qualcosa per portare Dio dalla sua parte, ma è Dio che cerca di conquistare l'uomo. Dio è riconciliato. Ora sta chiedendo all'uomo di essere riconciliato con Lui. Riconciliare tutte le cose. Certe persone usano questa affermazione per dire che alla fine tutti saranno salvati. Per capire questo dovremmo vedere che tutte le cose che saranno riconciliate sono quelle che sono state destinate alla riconciliazione. Forse aiuterebbe dare un'occhiata a quello che Paolo dice in Filippesi 3, versetto 8. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Quali sono tutte le cose qui? Paolo include ogni cosa in tutto il mondo? No, si riferisce a tutte le cose che Paolo aveva da perdere. Nei versetti precedenti, Paolo aveva elencato tutti i punti di merito religiosi che aveva avuto nella sua vita. Sono tutte queste cose che Paolo considerava una perdita. Non poteva perdere qualcosa che non aveva. Tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. Noterete che Paolo limita tutte le cose che sono destinate alla riconciliazione. Non menziona le cose sotto la terra. In Efesini 1, versetto 22 è detto, «Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa». Quali sono tutte le cose che saranno messe sotto i suoi piedi? In Filippesi 2, versetto 10, Paolo scrive ancora, «Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra». Notate che tutte le cose riconosceranno la signoria di Gesù Cristo, tutte le cose in cielo, in terra e sotto la terra. Non significa che siano tutte riconciliate. Paolo non fa menzione di cose sotto la terra che saranno riconciliate con Dio. Non credete al canto della sirena che vi dice che tutto finirà bene. Non pensate di poter contare sul fatto che Dio sarà dolce ed accomodante come un vecchio signore. Le cose in terra e in cielo sono riconciliate con Dio, ma non le cose sotto la terra, intese come lontane da Dio. Le cose sotto la terra dovranno inchinarsi a Lui, ma non sono per nulla riconciliate con Lui. Questo è il luogo e questa è la vita in cui dobbiamo essere riconciliati con Dio. Quelle che sono nei cieli. Non solo noi dobbiamo essere pronti per il cielo, ma il cielo deve essere pronto per ricevere noi. Il Signore Gesù disse, nel Vangelo di Giovanni 14, versetto 2, «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo». Con l'incarnazione Dio è sceso dall'uomo. Attraverso il sangue di Gesù l'uomo è portato in alto da Dio. Questo sangue purifica anche le cose in cielo, secondo Ebrei 9, versetto 23 e 24. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Ma ora Paolo parla dei credenti che sono stati riconciliati e dice, nei versetti dal 21 al 23, in Colossesi 1, «E voi, che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri, delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore». Dio non ha aspettato che promettessimo di lavarci la faccia, indossare l'abito della domenica, andare in chiesa prima di dare il suo consenso al lavoro di riconciliazione. È stato mentre ci ribellavamo a Lui, mentre facevamo opere malvagie, che ci riconciliò a Lui. Nessun uomo può dire, io sono perduto perché Dio non ha provveduto per me. Un uomo è perduto perché vuole esserlo, perché è in ribellione verso Dio. Voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri. Questo ci ricorda che c'è un'alienazione mentale da Dio, così come un'alienazione morale. Molte persone pensano che gli uomini siano perduti perché hanno commesso qualche terribile peccato. La ragione per cui le persone sono perdute è che le loro menti sono lontane da Dio. Penso che questo spieghi il feroce antagonismo nei riguardi di Dio da parte di molti intellettuali dei nostri giorni. Ci sono odio ed ostilità, ostilità aperta verso Dio. Riconciliati nel corpo della carne di Lui. Qui c'è un'esplicita dichiarazione che Cristo soffrì, non solo in apparenza, ma soffrì in un corpo reale. Questo contrasta in maniera diretta con una delle eresie dello gnosticismo dei giorni di Paolo. Per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto, irreprensibili. Irreprensibili significa senza colpa. Questo era uno dei requisiti dell'animale per il sacrificio nel Vecchio Testamento. Noi non possiamo presentare la perfezione a Dio e Dio non può accettare niente di meno della perfezione. Questa è la ragione per cui non possiamo essere salvati per le nostre opere o per il nostro carattere. Semplicemente non possiamo raggiungere le aspettative di un Dio giusto, ma Lui può presentarci irreprensibili. Perché? Perché Lui ha preso il nostro posto. In 2 Corinzi 5, versetto 21, è detto che «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui». Irreprensibili significa inaccusabili. Dio è colui che ci giustifica. Se Dio dichiara che siamo giustificati, chi può sollevare delle accuse contro di noi? Lui è colui che ci ha puliti da ogni colpa. Se perseverate nella fede. Questa non è una clausola condizionale basata sul futuro. Il se che Paolo usa qui è il se per la discussione. Non significa che qualcosa accadrà se qualcos'altro è vero. Piuttosto vuol dire che succede qualcosa visto che qualcos'altro è vero. Noi diremmo, visto che appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, il punto è che siamo stati riconciliati. E questo è un fatto compiuto e per questo perseveriamo nella fede. Quindi, se sei un figlio di Dio oggi, continuerai nella fede, fondato e saldo, non sarai smosso dalla speranza del Vangelo che hai udito, di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Paolo amava guardarsi indietro, riposare nel suo glorioso privilegio di essere un ministro di Gesù Cristo. Penso che sia il più grande onore che possa capitare a un uomo. Passiamo al lavoro di Cristo per i santi, cioè i cristiani. Versetti dal 24 al 26 di Colossesi, capitolo 1. Ora sono lieto di soffrire per voi, e le tribolazioni che Cristo ancora ha da soffrire, io le completo nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Paolo sta qui dicendo che era necessario per lui di compiere nel suo corpo ciò che mancava alle sofferenze di Cristo. Non è un'affermazione strana? Alcuni di voi potrebbero dire, ma questo non contraddice tutto quello che hai insegnato fino ad ora? Hai detto che Cristo ha sofferto per noi e ha pagato il prezzo e non c'è quindi più nulla che possiamo fare per la salvezza. Questo è vero e non viene contraddetto da questo versetto. Paolo soffriva nel suo corpo per il bene del corpo di Cristo. L'implicazione sembra essere che ci fosse qualcosa che mancava nelle sofferenze di Cristo. Una seconda implicazione potrebbe essere che era necessario per Paolo e per ogni credente completare ciò che manca. In altre parole, quando Paolo soffriva per loro, completava le sofferenze di Cristo. Tutto questo è piuttosto strano perché abbiamo appena richiamato l'attenzione sul fatto che questa epistola insegna la pienezza di Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Ogni cosa è centrata in Gesù. Lui deve avere la preminenza su ogni cosa. Eppure qui sembrerebbe che c'è ancora qualcosa da fare. Paolo sta scrivendo questa epistola dalla prigione e dice che ha compiuto tutte le sue sofferenze. Ricorderete che il Signore Gesù rivelò ad Anania la ragione per cui salvò Paolo e come lo avrebbe usato. In Atti 9, al versetto 15 e 16 è detto: «Ma il Signore gli disse, va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome». Ora Paolo scrive dalla prigione e dice che ha compiuto questo. Nella nostra discussione su questo versetto vorrei rendere chiara una cosa. Le sofferenze di Paolo non erano redentive, non c'era nessun merito nelle sue sofferenze per gli altri, o anche per se stesso riguardo la redenzione. Paolo è molto attento nella selezione delle parole. Quando Paolo parla di redenzione di Cristo, non parla di sofferenze, ma di una croce, di una morte e del suo sangue. Ci sono due tipi di sofferenze, una sofferenza ministeriale e una sofferenza mediatoria. Le sofferenze di Cristo erano mediatorie. In realtà possiamo considerare le sofferenze di Cristo e dividerle in due gruppi. C'è una grande distinzione tra loro. Le vedremo per chiarire questo passaggio della Scrittura. Ci sono le sofferenze di Cristo, che Egli sopportò e che noi non possiamo condividere. Lui soffrì come uomo, sopportò le sofferenze umane, sopportò la sofferenza che è comune all'umanità quando nacque a Betlemme, alla sua incarnazione 2000 anni fa. Quando nacque, pianse come gli altri bambini che vengono al mondo? Penso proprio di sì. Poteva sperimentare la fame, poteva avere sete, provò la solitudine, soffrì angoscia, dolore, tristezza. Cadde addormentato nella barca perché era stanco. Queste sono sofferenze umane. Tutti noi le sperimentiamo. Paolo scrisse ai Galati al capitolo 6, versetto 5. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ci sono certi pesi che noi dobbiamo portare da soli. Noi siamo nati da soli, così il Signore. Sentiamo il dolore da soli. Ci sono certi problemi nella nostra vita che dobbiamo affrontare e lo dobbiamo fare da soli. Ci sono certi dolori che arrivano e che nessuno può condividere con noi. Ci ammaliamo e nessuno può prendere il nostro posto. Verrà un giorno in cui io e te dovremo attraversare la valle dell'ombra della morte. Umanamente parlando, ognuno di noi muore da solo. Per questa ragione è così meraviglioso essere un cristiano, sapere che Gesù è con noi in quel momento, quando nessuno può attraversare la morte con noi. Gesù Cristo patì sofferenze umane, questa è la sofferenza che non può essere condivisa. La seconda sofferenza che non poteva condividere era la sua sofferenza come figlio di Dio. Lui è Dio, eppure si è identificato con l'umanità. Nessun mortale ha mai dovuto sopportare quello che lui passò. Venne reso come i suoi fratelli e soffrì, ma soffrì come figlio di Dio. Vediamo questa sofferenza profetizzata nel Salmo 69. Ci dicono i versetti 11 e 12 di questo Salmo che era lo zimbello degli ubriaconi nella piccola città di Nazareth. Dice di essersi vestito di cilicio. Che cosa soffrì perché era figlio di Dio? Venne arrestato. I soldati del sommo sacerdote si presero gioco di lui. Gli misero un mantello, una corona di spine, lo picchiarono a lungo. Era già conciato male prima di essere messo sulla croce. Soffrì come nessun altro uomo ha mai sofferto, perché soffrì come il figlio di Dio. E con queste considerazioni mi fermo qua su queste righe dell'epistola che Paolo scrisse alla chiesa di Colosse. Intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana. Ciao.